Spiegato semplice. 30 anni fa, in un paese chiamato Ruanda, c'è stata una cosa molto brutta chiamata genocidio, dove un gruppo di persone, gli Hutu, ha attaccato e ucciso un altro gruppo, i Tutsi, e anche alcuni Hutu che erano amici dei Tutsi. Questo è successo perché un tempo la Francia controllava il Ruanda, e ha fatto alcune scelte che hanno creato molta rabbia e divisione tra le persone. Anche se il Ruanda era diventato indipendente, la Francia voleva ancora avere potere lì e ha aiutato gli Hutu a fare queste cose terribili. Molte persone sono morte, e c'è chi dice che altri paesi come gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo in tutto questo, ma la verità è che la Francia ha avuto una grande parte di responsabilità. Questo è importante da ricordare perché cose simili stanno succedendo ancora oggi in altri paesi africani dove la Francia vuole mantenere il controllo. Fine spiegato semplice. Di Thomas C. Mountain, Countercurrenza.org. Sono passati 30 anni dal genocidio francese in Ruanda, e, a causa della disinformazione che si sta diffondendo, è giunto il momento di guardare con attenzione a ciò che è realmente accaduto nel 1994.
La DGS è francese, la Direzione Generale per la Sicurezza Esterna, la CIA francese, organizzò, finanziò, istigò e protesse gli squadroni della morte in Terre Amue, basati sugli Hutu ruandesi, che massacrarono centinaia di migliaia di Tutsi, principalmente della minoranza, sebbene vennero massacrati anche molti Hutu considerati simpatizzanti dei Tutsi.
Lo sappiamo perché il Parlamento francese ha tenuto delle audizioni sul genocidio ruandese, e sebbene abbia affermato che i francesi non erano direttamente responsabili, sono state rese pubbliche abbastanza informazioni da smascherare questa cortina di fumo. Per comprendere il genocidio francese in Ruanda è necessario un po' di storia. Il Ruanda e il vicino Burundi erano colonie francesi a cui era stata concessa l'indipendenza quando le potenze coloniali, dopo la Seconda Guerra Mondiale, avevano intrapreso la strada del neocolonialismo in Africa. I francesi avevano collocato i Tutsi, un gruppo etnico minoritario, in posizioni di potere nell'amministrazione coloniale per meglio controllare la popolazione a maggioranza Hutu. Dopo l'indipendenza sotto il dominio neocoloniale francese, i francesi provocarono una serie di esplosioni di violenza su base etnica, dei veri e propri mini genocidi, per destabilizzare il Ruanda e il Burundi, e impedire a qualsiasi movimento nazionalista indipendentista di prendere il potere. I massacri che ebbero luogo in Ruanda, diretti principalmente verso la minoranza Tutsi da parte degli Hutu, spinsero migliaia di Tutsi, che erano economicamente privilegiati grazie al loro status dominante sotto i francesi nel periodo coloniale, a lasciare il Ruanda, fuggendo dal paese soprattutto verso la vicina Uganda, che era stata colonizzata dagli inglesi. Arrivati in Uganda, i rifugiati Tutsi si trovarono in un paese devastato da una guerra civile basata in parte sulle divisioni etniche istigate dagli inglesi. Il primo presidente dell'Uganda, Milton Obote, fu rovesciato in un colpo di stato dal famigerato Idi Amin. Idi Amin fu a sua volta cacciato dal potere in una sanguinosa guerra civile da Yoweri Museveni. Museveni reclutò molti dei rifugiati Tutsi nei suoi servizi militari e di intelligence. Senza legami tribali, essi erano completamente asserviti a Museveni, e salirono rapidamente di grado fino a raggiungere posizioni di rilievo. Paul Kagame divenne capo dell'intelligence e infine capo dell'esercito ribelle basato sugli esuli Tutsi. Con questo esercito e l'appoggio di Museveni, Kagame lanciò una guerra contro il governo Hutu del Ruanda per ottenere il controllo del paese. I francesi volevano a tutti i costi mantenere le loro neocolonie in Ruanda e Burundi. La misura in cui si sono spinti a questo scopo ha portato al genocidio del Ruanda. Parte della disinformazione sul ruolo francese in questo crimine brutale, il massacro di circa 800.000 persone nel giro di 3 mesi, cerca di incolpare gli Stati Uniti per aver appoggiato Kagame, e di incolpare Kagame, un Tutsi, per il massacro del suo stesso popolo. Non c'è dubbio che gli Stati Uniti abbiano sostenuto Museveni durante tutta questa vicenda, ma gli Stati Uniti avevano questioni molto più serie di cui occuparsi rispetto a un paio di piccoli paesi dell'Africa centrale di scarsa importanza strategica. Nel 1992 gli Stati Uniti, sotto la mafia Clinton, Tony, Lake, avevano lanciato la disastrosa invasione della Somalia con il loro fallimento Black Hawk Down, e nel 1994 stavano lottando per far stabilizzare la situazione in modo da potersi ritirare senza essere accusati troppo per i danni che avevano fatto. Nel 1994 il Sudafrica, strategicamente critico, con la più grande economia africana, stava uscendo dal periodo dell'apartheid per entrare in quella che è stata definita la dispensazione del neo-apartheid. Il nuovo governo guidato da Mandela non aveva intenzione di fare alcun cambiamento serio, e le promesse di nazionalizzare la terra rubata ai suoi abitanti originari furono rapidamente dimenticate, e i proprietari bianchi continuarono a fare affari come al solito. Le miniere d'oro, di platino e di diamanti rimasero nelle mani dei loro proprietari occidentali, e il governo di Mandela non aveva in programma nulla di rivoluzionario, per cui gli Stati Uniti non erano molto preoccupati, anche se dovevano mantenere una mano attiva nel controllo del nuovo governo. Ciò che preoccupava gli Stati Uniti erano gli sconvolgimenti che si verificarono nel 1991, quando il Corno d'Africa, strategicamente critico, vide la prima lotta armata di successo dell'Africa completare la sua guerra d'indipendenza, e nacque il nuovo paese dell'Eritrea. In questo contesto, l'Etiopia vide il suo governo guidato dal regime di Mengistu distrutto dalle colonne corazzate eritree che marciavano nella sua capitale Addis Abeba, e sostituito dagli ex alleati dell'Eritrea nel Fronte di Liberazione del Popolo del Tigrei, TPLF.
Il Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo, EPLF, dopo aver completamente schiacciato ciò che restava dell'esercito di Mengistu, un tempo di origine sovietica, e dopo aver spinto Mengistu fuori dall'Etiopia in un trasporto militare americano verso l'esilio in Zimbabwe, si ritirò dall'Etiopia e si accinse a stabilire un nuovo governo in Eritrea e ricostruire il proprio paese distrutto durante la genocida occupazione coloniale etiope. L'EPLF era un movimento veramente rivoluzionario e indipendente, determinato sotto la guida di Isaias Afwerki a costruire quello che era ufficiosamente un paese socialista, non allineato e indipendente, e divenne il primo paese africano a rifiutare i prestiti predatori che i banchieri dell'FMI e della Banca Mondiale gli avevano propinato.
Gli Stati Uniti non potevano tollerare questo atteggiamento, e, una volta capito che il presidente Isaias Afwerki non poteva essere comprato o maltrattato, si rivolsero all'Etiopia per tentare ancora una volta di ricolonizzare l'Eritrea. Mentre il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Tony Lake, si occupava del Corno d'Africa e di altri punti caldi strategici in Africa, poco tempo e pochi sforzi sono stati risparmiati per affrontare una crisi crescente in Africa centrale, il problema francese, lo scoppio di una guerra civile in Ruanda. Quando l'esercito dell'esule Tutsi Paul Kagomei, sostenuto dall'Uganda, iniziò l'invasione del Ruanda, i francesi avvertirono Kagomei che, come ha raccontato Kagomei, se non avesse rinunciato ai suoi tentativi di conquistare il Ruanda, non sarebbe rimasto nessuno della sua gente se ci fosse riuscito. In parole povere, i francesi erano disposti a compiere un vero e proprio genocidio per proteggere il loro impero dell'Africa centrale e così fecero. Il genocidio francese iniziò quando l'aereo che trasportava il presidente del Ruanda fu abbattuto sopra la capitale Kigali, e gli Interahamwe furono sguinzagliati dai francesi per compiere l'orrendo massacro. I francesi disponevano in Ruanda di migliaia di truppe ben armate, tra cui mezzi corazzati per il trasporto di personale, che avrebbero potuto schiacciare rapidamente gli squadroni della morte Interahamwe, armati alla leggera. Ma non lo fecero e si sedettero, lasciando che le uccisioni particolarmente brutali continuassero per mesi. La maggior parte dei Tutsi e dei loro simpatizzanti Hutu furono letteralmente fatti a pezzi a colpi di macete, trasportati in Ruanda su mezzi militari francesi. Gli Interahamwe erano istigati e diretti da una stazione radio finanziata dai francesi, dove le canzoni popolari si mescolavano con gli appelli a uccidere gli scarafaggi, i Tutsi.
Gli Interahamwe erano stati reclutati da agenti della DGSE, finanziati, addestrati e poi sguinzagliati a fare il lavoro sporco per conto dei francesi.
Sembra che nessuno di coloro che scrivono su questo genocidio lo sappia, anche se l'audizione del Parlamento francese ha reso queste informazioni di dominio pubblico. I crimini dei francesi nell'Africa neocoloniale non si limitavano al Ruanda e al Burundi, come ha esposto a lungo il documentario di Al Jazeera The French African Connection. I francesi sono stati profondamente coinvolti in crimini importanti in Africa nel tentativo di prolungare il loro controllo sulle risorse africane, cosa che oggi cercano disperatamente di mantenere nella regione del Sahel.
Il genocidio francese in Ruanda nel 1994 è stato uno dei peggiori crimini dei francesi in Africa, ma non è stato l'unico insieme ad altri mini-genocidi compiuti per conto della Francia dalla mafia della DGS e nel corso dei decenni successivi all'imposizione del neocolonialismo francese dopo la Seconda Guerra Mondiale.
La domanda che ci si deve porre è: perché questa realtà non viene messa in luce, soprattutto con le rivolte contro la dominazione francese in Mali, Burkina Faso e Niger che hanno luogo oggi? Di Thomas C. Mountain, Countercurrenza.org 16 aprile 2024. Thomas C. Mountain è uno storico ed educatore con oltre 40 anni di esperienza in Africa, che ha insegnato storia africana fino al livello universitario negli Stati Uniti. Ha vissuto e raccontato dall'Eritrea dal 2006 al 2021, e un tempo era il giornalista indipendente più diffuso in Africa. Consulti la sua pagina Twitter all'indirizzo Thomas Mountain. Può essere contattato all'indirizzo thomasmountain@gmail.com fonte, https://countercurrenza.org/2024-2004/30 years since the French genocide, in Ruanda traduzione di Costantino Ceoldo fonte, come donchisciotte.org.